Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà e a questo proposito ricordo sempre il modo per stabilire un contatto con noi che è il 331-8200-213 per i vostri messaggi, per interagire appunto con noi. Voglio salutare in questo momento, e così li accogliamo nella diretta, i telespettatori di Gold TV, canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio. Sono con noi, ci accompagnano in questo pomeriggio di Maracanà, quindi salutiamo anche loro, così come gli amici del canale 61, naturalmente coloro che ci seguono anche sull'app di TMV Radio.
Allora, buona compagnia, insomma.
Sì, sì, poi si aggiungono altri.
Alla spicciolata, ma si aggiungono.
Dalle 14 in poi saremo tutti insieme, insomma. Allora, detto questo, caro Lucio, 331-8200-213 per i nostri messaggi. Ricapitoliamo un attimo i temi che abbiamo chiesto in questa apertura. Chi rischia di più in questo momento di non accedere alla zona Champions? Quindi dopo la vittoria schiacciante e importante della Roma ieri sera contro la Fiorentina, sono tutte lì. La Roma è a un punto dalla Juventus, poi c'è il Milan. Il Milan che è reduce appunto dalla sconfitta contro il Sassuolo, le squadre sono lì. Metteremo dopo a confronto il calendario, quindi chi rischia di più secondo voi di rimanere fuori? C'è anche il Como, giustamente un po' più attardato,
sì, ma pesano quei punti, però può dar fastidio, ecco.
Va considerato. Altro tema che abbiamo chiesto ai nostri amici: se ha ragione Sarri a lamentarsi della scelta di giocare il derby alle 12:30 alla metà di maggio, in concomitanza con gli internazionali di Roma, insomma, una partita molto comunque sentita e delicata. Si gioca alle 12:30. Qualche ascoltatore ci ha detto: allora sarebbe il caso di giocarle tutte alle 12:30? Sarebbe giusto per garantire la concomitanza, perché ci sono ancora degli obiettivi da raggiungere, quindi sarebbe giusto giocare tutti insieme. Però, come ho sempre detto, ormai qui di quello che è giusto o sbagliato e soprattutto di quello che può essere la passione dei tifosi, onestamente conta veramente poco, non vengono molto considerate queste cose. Comunque andiamo avanti e noi cerchiamo sempre di commentare quello che vediamo dicendo la nostra. Allora, 331-8200-213, ciao, secondo te e Lucio, quale allenatore delle squadre che stanno lottando per un posto Champions hanno dato veramente un'identità alla propria squadra? Ci fa una domanda Merck. Beh, io ti dico, tra quelli che stanno lottando, beh, il Como sicuramente l'identità ce l'ha da parecchio tempo. Io credo che Gasperini un'identità alla Roma sia riuscito in qualche maniera, a piccole dosi, a darla. È lontano magari da quello che vorrebbe fare realmente lui, ancora c'è da lavorare. Spalletti è entrato in corsa e secondo me qualcosa
ha dato,
ha rigenerato alcuni giocatori. Allegri l'identità da quella che lui ha sempre voluto dare, cioè quella è...
ad un certo punto diceva era più efficace, era anche più sostenibile, ora lo è meno. Lo è meno, ci saranno magari anche dei giocatori che sono poco in forma, però è evidente come manchi qualcosa in questo momento anche da parte del tecnico. Forse, ecco, se volevo mettere il Como, io direi più Fabregas. Ha costruito proprio una squadra su quelle che erano le sue idee. Anche grazie alle disponibilità di un club che può permettersi di ricercare delle caratteristiche magari in maniera più facile rispetto ad altri club, forse è lui quello che ha proprio dato un'impronta netta. Gli altri lo stanno facendo, c'è chi ci è riuscito di più, chi di meno. Però, ecco, se dovessi fare un nome, direi Fabregas.
Allora, 331-8200-213, dammi anche un altro approfondimento, così andiamo sul sito di riferimento, sul nostro sito di riferimento Tutto Mercato Web, per Lucio, per andare a commentare qualche altro approfondimento. Vai.
Sì, allora a questo punto ti porto anche sul Milan, ne stavamo parlando proprio adesso e prima avevi detto che il raggiungimento della Champions League eventualmente poi cambierebbe anche la pianificazione della prossima stagione, e qui veniva scritto sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web che senza la Champions calerebbero le possibilità chiaramente di arrivare a giocatori come soprattutto Goretzka. Infatti Goretzka sappiamo che lascerà la Bayern Monaco a fine stagione, a parametro zero è uno dei nomi attenzionati dalla Milan, però è chiaro che senza Champions avrebbe molte meno possibilità il club rossonero di arrivare a quei giocatori che vengono considerati come fondamentali per costruire una squadra più forte e con più leadership, incluso appunto Leon Goretzka, che è la prima richiesta di Max Allegri per il centrocampo. Quindi il tedesco è un nome per Allegri eventualmente per la prossima stagione. Goretzka, da quel che traspare, Marco, sarebbe anche interessato eventualmente a giocare la Champions con il Diavolo, però ecco, la discriminante è che bisogna arrivare in Champions per giocare la Champions, e di conseguenza è tutto molto aggrappato al quarto posto.
Sposta molto il raggiungimento di questo obiettivo, sposta molto proprio la programmazione di queste squadre. Per le squadre che sono in lotta, è chiaro, è importante per questo. Le altre invece sono lontano, non ci possono andare.
Lì è difficile pianificare ancora, perché non si sa se si avrà il tesoretto della Champions o meno.
Bene, allora ci dicono che è pronto il collegamento con il nostro osservatore, che ogni settimana ci presenta dei calciatori. E
interessanti
allora,
oggi, eh?
L'hai già visti? Già
sì, sbirciato. Uno non lo conosco, gli altri lì.
Sei proprio, guarda, sempre
ho già andato a spulciare.
Sei sempre a curiosare. E allora andiamo dal nostro Marco Palma.
Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
Bene Marco, buon pomeriggio, ben trovato, come sempre appuntamento del martedì in questa anteprima di Maracanã. Marco,
ciao Marco,
ben trovato, prima di tutto.
Ciao ragazzi, mi vedete? Io vi vedo bloccati, però non so se mi vedete voi.
Noi ti vediamo e ti sentiamo.
Noi ancora non siamo bloccati da nessun problema fisico, ci muoviamo liberamente.
Ringraziando il cielo.
All'interno dello studio, quindi...
Alla grande.
Allora Marco, dai, andiamo subito, perché c'è grande attesa, come sempre, di conoscere questi tre gioiellini che ci presenti oggi. Vai!
Allora sì, continuiamo con ragazzi questa settimana veramente molto giovani, almeno lui è giovanissimo, si chiama Leonard Prescott, è un ragazzo del Bayern Monaco under 19, perché vista l'età è ancora così giovane, ed è nato il 23/9/2009, quindi immaginate insomma di chi stiamo parlando, e soprattutto vi dico l'altezza è 196 centimetri, questi 196 centimetri che sembra ancora non abbiano finito il suo sviluppo. Come dicevo, un portiere del Bayern Monaco, è sicuramente uno dei portieri più all'attenzione del calcio giovanile, soprattutto e per l'età, per la sua struttura fisica, che tra l'altro ha sviluppato giovanissimo, e questo ha comportato che nelle squadre giovanili, quando giocava, è sempre andato più grandi, perché vedevate questi ragazzinetti un po' piccolini che entravano, piccolini per l'età, questo gigante in porta che veramente parava tutto. E pensate che lui è nato a New York, ma è cresciuto in Germania e vive a Berlino, e infatti i primi passi del calcio l'hanno mossi nell'Union Berlino, ma subito lì si vedeva che era ad un livello superiore, e tant'è che era un predestinato, proprio considerato questo un enfant prodige, e nel 2023 è entrato infatti nelle giovanili della squadra più importante di Germania, che è il Bayern Monaco, e lì ha proseguito il suo percorso di crescita, a suon di vittoria di squadra, di club, di premi personali, che tant'è l'hanno portato già in under 19 nel 2000 e un 2009, già in under 19 siamo nel 26, cioè, quindi veramente ragazzi, questo portiere che è tutte le nazionali, come ho detto è nato a New York ma è tedesco a tutti gli effetti, tutte le nazionali tedesche le ha sempre fatte, e nel Bayern Monaco quest'anno sta facendo veramente un campionato under 19, so che c'è poca di visibilità, ma se mai fosse capitato di vedere questo ragazzo, forse più con le nazionali, elastico, già personalità, più maturo sempre dell'età che ha, giovanissimo, e soprattutto dominante nelle palle alte, ma anche molto veloce ad andare giù, una caratteristica di un ragazzo di quasi due metri molto importante. È seguito dalla Juventus. La Juventus è tempo, visti i problemi in porta, che cerca un prospetto da poter magari blindare la porta per i prossimi 10-15 anni. E mi ricorda tanto Sanchez, il portiere del Chelsea. Mi ricorda fisicamente, l'altezza un po' quella, il fisico un po' quello, e il modo di interpretare e di parare quella reattività improvvisa che avete visto anche delle volte a Sanchez, quei colpi di testa che hanno questa esplosività, questa elettricità nel parare. lo ricorda, la Juve ci sta tanto sopra, non solo la Juventus, ha già fatto un affare il Diz, quindi magari lo rifà con Prescott, 5 milioni di euro si parte, un 2009.
Bene, il portiere, un portierone tra l'altro con un'altezza veramente notevole, ce l'ha presentato.
Era salito Marco alle cronache Pagno. Quando sai, l'Atalanta doveva affrontare il Bayern Monaco, non c'era Neuer, non c'era Ulreich, non sembrava non dovesse esserci anche Urbig, poi lui è finito in panchina. Comunque il paragone con Sanchez ci sta, per quello che ho visto io, video, vari allenamenti, molto esplosivo.
Dai l'ok, c'è l'ok anche di Lucio Marinucci su questo portiere, quindi vai avanti Marco, andiamo al secondo giocatore.
Secondo giocatore, oggi abbiamo scelto club sconosciuti, lui gioca nel Real Madrid, chiaramente gioca nel Real Madrid e Castiglia, che sarebbe la squadra. Sarebbe la squadra B poi del Real Madrid, che quest'anno partecipa alla terza federación, che sarebbe la Serie C italiana. Ragazzo del 26-3-2007, un altro giovanissimo spagnolo, 179 centimetri, piede destro, lui fa il terzino destro, lui è veramente un terzino destro, di quelli che si vedevano, non si vedevano da tempo. Poi se ci fate caso in Spagna creano molto questi personaggi, lui ci faccio sicuramente anche riferimento a te, i terzini destri spagnoli hanno un po' tutti quella caratteristica, questa grande corsa, questa tecnica di base che potrebbero fare i centrocampisti centrali o addirittura qualcuno quasi il trequartista. Questo altissimo livello di performance, perché comunque vanno, se li metti un po' più alti comunque sanno fare anche gli esterni, però questa linea 4 che amano tanto fare in Spagna, loro la fanno bene, sono molto attenti in fase difensiva, soprattutto Fortea, parliamo del caso in questo momento, e molto propositivi nella fase d'attacco, lui è propositivo tantissimo nella fase d'attacco e soprattutto il suo ragazzo ha una caratteristica, gli piace tanto tagliare quando anche fa il terzino in mezzo al campo, perché è dotato tecnicamente per poi aprire il gioco, quindi è un giocatore, posso fare un paragone, anche se fa il terzino destro fa dei movimenti che sta facendo adesso Hermoso con la Roma, che ogni tanto lo vediamo lì magari vicino a Male, non ieri va a chiudere l'azione, questo ragazzo che nelle giovanili del Madrid per questa sua capacità ha sempre fatto questo, arrivato con le sue grandi capacità in, lui pensa che poi è un ragazzo che il Real Madrid se l'è curato sempre, lo ha fatto giocare quasi sempre titolare, proprio per vedere questa sua caratteristica ha deciso di inserirlo in Castiglia, che è lo step quello poi precedente a poter andare magari in prima squadra, e lui sta facendo benissimo in questo campionato, uno che è il miglior terzino destro di rendimento del campionato, e poi è abbastanza conosciuto perché è nazionale spagnola sin dall'under 15, è sempre stato un terzino destro di grande affidabilità ma soprattutto di grande tecnica, è seguitissimo, è seguito perché poi Real Madrid con tutto quello che produce e soprattutto con giocatori tipo un certo Alexander-Arnold lì a destra, magari il giocatore può pensare anche di venderlo o di darlo in prestito, è seguitissimo in Inghilterra, piace tanto perché Lucio mi ricorda tanto Pedro Porro del Tottenham, mi ricorda proprio quel tipo di passo, quel tipo di disponibilità in campo e quel tipo anche di corsa e d'attenzione difensiva, forse Porro è anche un po' più attaccante, però è un giocatore che con quelle caratteristiche piacciono tanto questi terzini destra in Inghilterra, e in Italia chiaramente piace a chi di Spagna ne capisce tanto, che è Fabregas, perché il Como un terzino destro delle sue caratteristiche lo cerca, ha provato con Smolcic, prova con Van der Brent, ma forse proprio le caratteristiche per fare quel gioco come fa Alex Baia a sinistra le potrebbe fare più Jesus Fortea per il Como, quindi il Como lo segue, si tratta a 6 milioni di euro, occhio a questo ragazzo del Real Madrid Castiglia.
Bene,
classico terzino fluidificante destro. Non lo conoscevo, visto solo qualche video, mi sono recuperato, non lo conoscevo. Mi ricorda anche un pochino, non so se ve lo ricordate, Reguilón. Reguilón, forse lui sembra anche avere qualche dote atletica
bravissimo.
In più. Però mi sembra quel tipo di giocatore lì, ribadisco. Non lo conosco benissimo, ma guardando il passo, l'attitudine, mi sembra un po' quel giocatore appunto terzino spagnolo lì.
Reguilón è un paragone che ci sta. Sì, ci sta più tutto, meno, perché anche lui diciamo si può assimilare a Pedro Porro, sono proprio quel tipo di terzini là che hanno quel tipo di fisicità e soprattutto quella grande tecnica e quella corsa.
Bene Marco, andiamo all'ultimo dei tre.
E l'ultimo lo scelgo perché lo seguono squadre italiane, ma soprattutto per raccontare un attimo questa bellissima storia di questa squadra svizzera, questo ragazzo gioca in Svizzera, si chiama Franz Ethan Meichtri. È un ragazzo del 2005, come dicevo, svizzero, 186 centimetri di piede destra, lui è un centrocampista centrale ma è talmente duttile che sa fare e l'esterno a sinistra e l'esterno a destra, perché oltre alle capacità che vi immaginate un centrocampista centrale ha una grande corsa. Chi è la bella favola svizzera? Il Thun, una squadra che ieri ha vinto il campionato svizzero da neopromossa, il Thun l'altro anno faceva la Serie B, ha vinto il campionato di Serie B, quest'anno ha fatto la Serie A, la quotavano con difficoltà per salvarsi, invece ha vinto il campionato. Ieri l'ha vinto dal divano, perché proprio il San Gallo ha perso e il Thun è diventato campione di Svizzera. È stata una cosa, immaginate, per questa squadra meravigliosa, una squadra che c'ha anche un passato nobile, perché nel 2003 fece la Champions League, l'unica Champions League che fece, però era anni che faceva la B. Questa squadra è stata una meraviglia, perché ottavo o nono budget svizzero, quindi pochissimo. Gli interpreti di questa squadra sono stati fantastici, e Mike Tree forse è stato la guida, centrocampista centrale, elegante, un ragazzo chiaramente nato in Svizzera, di origini camerunensi. Lui ama giocare in mezzo al campo, costruire le azioni, è pericoloso, c'ha un inserimento, c'ha sempre avuto medie altissime di gol, quest'anno ne ha fatti 8. E peccato, il turno ha un po' rallentato alla fine, proprio perché lui negli ultimi giorni, nelle ultime giornate, ha avuto un problema fisico, e il turno ha patito tanto la dinamicità, la disponibilità, la versatilità di questo ragazzo, perché come dicevo prima, nonostante ha tutte le caratteristiche del centrocampista centrale, va sulle fasce, c'ha corsa, c'ha dribbling, e detto c'ha medie realizzative, sa fare assist e sa fare gol. Dribbling, giocatore interessantissimo, piace a tante squadre. In Italia piace a due squadre, soprattutto al Parma, che ha trovato la salvezza matematica e sta pensando che un uomo in mezzo al campo serve, con le caratteristiche della squadra di questa e come piace giocare a questa, sarebbe sicuramente interessantissimo. E la Fiorentina pure lo segue tanto, perché è un giocatore veramente che potrebbe fare al caso di centrocampo di tantissime squadre. Mi ricorda Matheus Fernandes del West Ham, Lucio. Ce l'hai presente il giocatore?
No.
Sicuramente, che può avere quelle caratteristiche. Anche Matheus Fernandes a suo inizio carriera era uno che sulle fasce ci giocava, poi si è centrato in mezzo al campo, il West Ham non sta facendo benissimo, ma forse Matheus Fernandes è uno dei migliori della squadra, e lui ricorda un po' quello. Parma e Fiorentina, se lo seguono da vicino, ci sarà da combattere, perché i giocatori del Turna chiaramente sono schizzati, e tant'è che si parte da 8 milioni d'euro, però sarebbero 8 milioni ben investiti per un ragazzo del 2005 che ha anche grande esperienza internazionale fatta con la nazionale giovani di Svizzera. Quindi Franz Ethan, Mike Tree.
Bene. Allora Marco, abbiamo presentato i tre giocatori, c'è un audio, credo che ci sia qualche domanda, quindi vediamola al volo, vai.
Buonasera, sempre complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere all'esperto scout come considera la prima stagione di uno dei suoi pupilli. Presentò un paio d'anni fa Ardon Yashari, quando lo prese il Bruges, mi pare a 5-6 milioni di euro. Quest'estate l'ha preso il Milan, ha avuto dei problemi iniziali con un infortunio, però come considera la prima stagione, insomma, di questo suo, tra virgolette, pupillo? Grazie, sempre complimentoni per tutto.
Grazie, veramente molto gentile. Caro Marco, l'hai presentato tu qui, quindi adesso ti chiede una valutazione, caro.
Lo presentai quando addirittura era a Lucerna, prima di andare al Bruce, lì.
Però
che
adesso, bando,
è lì che Yashari andava comprato.
Ha
patito tanto l'infortunio, Marco. Chiaramente ha avuto un infortunio brutto, tra l'altro il primo della sua carriera, una carriera giovane, che chiaramente quando poi hai il primo c'è pure quella paura della ricaduta e tutto. Giocatore c'è, l'abbiamo visto, io a Lucerna dicevo ma lo prendessero in Italia, invece lo prese il Brugge a 7 milioni di euro per poi rivenderlo a 30, mi pare, al
pure
Milan.
Pure di più, 30, sui 35 addirittura.
Forse pure di più, 30, addirittura.
Quindi adesso è una valutazione che rimane in sospeso.
Rimane in sospeso perché è stato troppo lungo l'infortunio, e lo giudichiamo dalla prossima stagione sicuramente, però il talento non l'avrà perso.
Ti stai salvando mettendo la palla in calcio d'angolo, in fallo laterale.
Lo vediamo al mondiale lo potremmo vedere, la Svizzera.
Allora caro amico, hai sentito, prendiamoci, allora lo diciamo all'ascoltatore che ci ha mandato, ci prendiamo il mondiale come... diciamo così, momento
test
di valutazione di Yashari.
Beh, certo, lì in mezzo anche la Svizzera, non sta messa male.
Bene.
Peraltro, credo che l'ascoltatore sia l'autore della sigla. È lui. Ho riconosciuto il timbro vocale.
Sembrava Marco Palma che si mandava il messaggio a Marco Palma.
Insomma. Ah, tu dici.
No, scherzo, Marco.
No.
Allora, Massimo ci scrive al 331-82-00-23. Andiamoci piano nel giudicare i portieri dopo aver osannato Motta per i rigori parati. Ieri domenica ha sfoderato qualche papera. Parare i rigori è un conto, parare fra i pali
è un'altra.
Su questo
sono d'accordo.
Siamo d'accordo.
Bisogna mettere sempre.
Noi che abbiamo osannato. Io. Penso una cosa.
Vabbè, noi abbiamo raccontato la storia.
Quando uno
chiaro.
Para quattro rigori, tra l'altro fai una parata incredibile su Scamacca, che lì è quella più importante, e poi pari quattro rigori, io credo che sia anche giusto è sottolineare una prestazione di questo tipo. Poi è chiaro che da lì in avanti per lui inizia veramente il bello, il bello, perché poi sarei sempre osservato speciale, però non puoi non sottolineare la bellezza di una storia calcistica di un ragazzino che para 4 rigori su 5.
Quello è stato poi il giudizio. Ci sono magari dei ragazzi più pronti in Italia, se c'è un ruolo in cui riusciamo a sfornare tanto è la porta.
Se c'è un altro audio, chiedo in regia, lo possiamo anche prendere. 331 8200 213. Poi ti chiedono che cosa pensa Marco di Metigno, centrocampista del Basilea, credo.
Ah, del Basilea.
È del Basilea? Del Basel.
Sì. Metigno? Sì, Metigno. Ragazzo
congolese.
È un ragazzo del Congo, vero? È un ottimo centrocampista. Quei centrocampisti che in mezzo al campo ti danno, uniscono due qualità a lui: qualità e tanta quantità. Insomma, giocatore, sicuramente il Basilea è stato quello, uno di quelli un po' più in vista. Poi il ragazzo non mi pare proprio giovanissimo, però mi sfugge l'anno di nascita, mi sembra un 2003 o un 2004.
2003.
Però è già qualche anno insomma, che se ne parla. È uno che i nazionali li ha fatti. 2003. È uno che le nazionali pure il suo paese le ha fatte poco, però negli ultimi anni è scoppiato bene, un buon centrocampista centrale nel campionato svizzero, sicuramente uno dei migliori. L'ascoltatore sicuramente segue il campionato svizzero perché è stato uno dei più in vista del Basilea.
Come fai a non seguirlo il campionato svizzero?
A Raiffeisen Super League,
voglio dire. Allora, dunque siamo arrivati al termine, Marco, di questo appuntamento con te come sempre, quindi ti ringraziamo, ci sentiamo prestissimo. E buon fine settimana, mi raccomando, torno alla MotoGP, quindi hai capito?
Appuntamento fra appassionati.
Va bene, ok.
Puntiamo sempre sulla fiche vincente.
Ci proviamo. Grazie a Marco Palma. E allora, Lucio, abbiamo ancora il tempo di un veloce approfondimento prima di andare in pausa e terminare qui l'anteprima di Maracanã per poi iniziare con Stefano Impalomeni, tutta la squadra. Ripartiremo dalla vittoria della Roma e dall'avvicinamento alla zona Champions, ma anche dalle parole di Gasperini di ieri. Lucio.
Guarda, io vado su altre parole invece, perché comunque
parole.
Esatto,
bellissima canzone.
Canzone iconica, insomma. Della musica italiana. A parte questo, però, proprio a livello di italiano, o meglio di calcio italiano, non possiamo ancora non rendere omaggio, insomma, a quello che ha fatto l'Inter, a quello che ha fatto anche lo stesso Chivu. Ti riporto delle parole molto interessanti di Marotta, che chiaramente ha sempre detto di essere rimasto soddisfatto per la scelta di Chivu. Ha detto: abbiamo avuto coraggio, prerogativa che deve avere ogni dirigente. Sapevamo che il suo era un profilo di un vincente. Da calciatore fu protagonista del triplete, capitano dell'Ajax a 21 anni. Ha detto: c'erano tutte le caratteristiche per capire che fosse il profilo giusto. Poi è stato onesto, ha detto: non immaginavamo che potesse arrivare con questa facilità a vincere il campionato, ad arrivare in finale di Coppa Italia. Ma le parole più interessanti, Marco, le ha dette sul proseguo del progetto. Ha detto: andare avanti con lui scontato, credo che andrò via prima io di lui, è il tecnico adatto per avviare un ciclo lunghissimo all'Inter. Quindi addirittura pone l'attenzione sul futuro remoto di Chivu, dice, lo candida sostanzialmente ad essere il tecnico di tutte le prossime stagioni, addirittura potrebbe rimanere più lui che Marotta in futuro.
Beh, insomma, considerando l'età, non me ne voglia il presidente dell'Inter, ma considerando
Beppe,
l'età,
certo, dati anagrafici differenti,
che ha più possibilità.
Però lo candida per essere un tecnico di lungo corso all'Inter.
Allora,
lo auguriamo, insomma.
Vediamo. Allora, 331-8200-213, abbiamo dato riferimento di questa news. Io direi che se ce n'hai ancora un'altra, caro Lucio, e poi ci fermiamo, andiamo in pausa e partiamo. C'è un audio? Va bene, prendiamo un audio.
Dai, precedenza.
Ciao Marco, ciao Lucio, saluti da Alessandro da Legnano. Allora, non so se avete visto la simpatica diretta di Turam e Çalhanoğlu,
sì,
e
degli spezzoni
sui social. Praticamente ne è venuto fuori un discorso molto simpatico, anche se ad un certo punto il discorso si è irrigidito sul fatto che Çalhanoğlu e Turam dicevano: come è possibile che ci odino, ci scrivono cattiverie? Quando dice Çalhanoğlu: noi facciamo solo il nostro lavoro come fanno tutti, ma c'è proprio un odio che non ci possono vedere. E quindi la mia domanda è, sentendo pure l'ascoltatore di prima che paragona Pisacane a Chivu, come se ci vogliamo screditare qualcosa a Chivu, è dire: perché in Italia c'è questa mentalità così faziosa che porta quasi all'odio sportivo? Io veramente rimango scioccato quando le cose
terminano. Però non è solo nello sport, è una mentalità molto nostra. Sì, sarebbe un discorso molto lungo, sociale. Molto siamo lungo. Il paese delle fratture interne, del campanile. Totale, e questo purtroppo porta spesso, secondo me, nello sport è sbagliato, perché lo sport dovrebbe essere altro, ad avere io non ho mai compreso l'antitifo, ecco, il livore nei confronti dell'altro. Uno dovrebbe tifare la propria squadra, poi bello lo sfottò, prendersi in giro, chiaro, l'odio legato allo sport
è la mancanza di cultura,
una follia assoluta.
La mancanza di cultura, bisogna dire
Di costume, esatto. Vedila come vuoi.
Sì, sì. Allora, ci dobbiamo fermare perché termina qui l'anteprima. Grazie Lucio.
Grazie a te Marco, a domani.
Noi adesso ci fermiamo, arriva Stefano Impalomeni, tutta la squadra, si parte con Maracanã subito dopo il